Facciamo un applauso per il Signore, facciamo un applauso ancora più forte. Tutta la gloria va a Lui, solo a Lui. Solo a Lui la gloria. Alleluia, gloria a Dio. Siete carichi? Avete l'aspettativa? Perché quando noi mettiamo aspettativa, Dio si muove in una maniera tremenda. Quanti di noi vogliamo che Dio si muove in un modo meraviglioso, tremendo, che ci trasforma, che ci stravolge la vita? Quando noi mettiamo aspettativa, noi mangiamo la sua parola, mangiamo del suo sangue, mangiamo della sua carne, e Dio si trasforma, Dio ci trasforma in una maniera meravigliosa. Cari, Dio è presente. Dio è presente, Dio è in questo luogo. Non siamo venuti soltanto per una riunione, una celebrazione religiosa. Noi veniamo, come ha detto il fratello, a una convocazione. Perché qui c'è la presenza di Dio. E dove c'è la presenza di Dio, dove due o tre sono riuniti nel suo nome, Lui è presente. E noi dobbiamo avere questa consapevolezza della sua presenza. Lui abita dentro di noi. E dille alla persona accanto, tu sei il tempio dello Spirito Santo. Alleluia. Chi si trova qui per la prima volta in una riunione del genere? Alza la vostra mano, le vostre mani. Siamo tutti in famiglia, gloria a Dio. Bene, cari, Dio ha messo nel mio cuore una parola, che il titolo è Forza nella debolezza. Perché tutti noi viviamo delle situazioni particolari, tutti noi siamo nati nel peccato e tutti noi passiamo per delle debolezze, ma io dico subito già che Dio non vuole che tu rimani nella debolezza, Dio vuole che tu prendi forza. Io ho scelto questo titolo per incoraggiare tutti quanti che si sentono deboli. Chi si sente debole? Tutti noi ci possiamo sentire deboli. Ma dica il debole? Quando noi dichiariamo la parola, dichiariamo, dica il debole. Cioè tu devi dire alla tua anima. Tu devi dire alla tua vita, dica il debole, io sono forte. Allora se tu ti senti debole, questo è un messaggio per te, è proprio per te. E dire alla persona accanto, è proprio per me questo messaggio. Come dicevo prima, tutti noi siamo nati nel peccato, abbiamo vissuto delle situazioni che ci hanno portato a fare delle scelte sbagliate, e queste scelte hanno condizionato la nostra vita, tutta la nostra vita. Ma ci sono delle scelte che hanno condizionato la nostra vita, ed è normale. Forse un abbandono, forse una ferita, un rigetto. Abbiamo vissuto in un ambiente forse familiare che era... nel peccato, con abitudini peccaminose. Ci sono tantissime situazioni che noi possiamo vivere, ma Dio non vuole che tu rimani in quella situazione. Tutto parte dalla Genesi. In Genesi spiega come siamo arrivati fino a qui. È la nostra storia, si ripete ogni giorno. La Genesi si ripete ogni giorno e passiamo delle situazioni, è vero. E spiega anche come possiamo condurre la nostra vita lontano o vicino da Dio. In Genesi, Satana ha cercato una porta, e l'ha trovato. Ma io dico, io ho una buona notizia, ma Dio ha chiuso quella porta. Dio ha chiuso quella porta, ma sta a noi a decidere di passare oltre quella porta che Dio ha chiuso. Non possiamo rimanere così come siamo. Noi che conosciamo Cristo, noi che siamo i suoi figli, non possiamo rimanere tutta la vita in una condizione di fallimento. E voglio leggere con voi subito Genesi, capitolo 3, versetto 6. Fino al 7. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere un intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche suo marito che era con lei, ed egli mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e si fecero delle cinture per coprirsi. Poi nel versetto 8, poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E gli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Qua vediamo Adamo che si nasconde dalla presenza di Dio perché ha aperto la porta a Satana. A volte viviamo viviamo la vita nascosta. È così come Adamo ha vissuto. Viviamo una vita che ci nascondiamo dalla presenza di Dio, non permettiamo a Dio di lavorare nella nostra vita, allora ci nascondiamo. Perché? Perché il peccato ci fa piacere. Le cose della carne ci fa piacere. Allora ci nascondiamo. E ci nascondiamo da Dio, ci nascondiamo dalla Chiesa, ci nascondiamo dai fratelli, viviamo viviamo in una bolla. E non permettiamo allo Spirito Santo di lavorare nella nostra vita. E poi, andando un pochino più avanti, nel versetto 17, poi disse Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato, dicendo: non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fossi tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. L'uomo diede a sua moglie il nome di Eva. E poi nel versetto 21, poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. E qua vediamo che Dio, qua vediamo il primo sacrificio della storia. Dio fece delle pelle di animali per coprire ambedue. E vediamo qua, noi vediamo, io vedo questa parte come Dio è buono e meraviglioso. Qua già noi vediamo già la figura di Cristo, che Dio ci riveste della sua giustizia. Già Dio lì ha già dato una soluzione. Io vedo già da qui che Dio, per mezzo di Cristo Gesù, ci ha rivestiti della sua giustizia, perché anche noi viviamo, a volte noi pecchiamo, viviamo nella debolezza della nostra carne. Ma sappi una cosa, questa è quella che ti dà la forza di vivere una vita cristiana sana, è quella di sapere che tu sei la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Ma Dio non vuole che tu rimani lì, nella tua debolezza, vuole fortificarti. affinché la tua vita possa anche parlare ad altri, può essere di benedizione anche per gli altri. Vuole usare la tua vita, ma Dio non può usare quando tu vivi in un'abitudine di peccato. Dio vuole che tu vivi una vita piena, una vita abbondante, la vita che Cristo ha conquistato per noi. Dio ci ha rivestito di giustizia, cioè significa che è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa di grandioso. Cioè noi siamo la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Wow, Dio quando guarda noi non guarda le tue imperfezioni, vede la giustizia di Dio, la giustizia di Cristo. È qualcosa di meraviglioso, è qualcosa di molto profondo. E qui ci vuole la rivelazione, il tuo cuore deve essere saldo in questo, cioè, su questo. Che Cristo, che Dio Padre non vede i tuoi sbagli, ma vede che tu sei la giustizia di Dio in Cristo. E tu che si senti debole e dici di essere debole, ah Michael, sono senza forza, io non ce la faccio più, sono senza animo, non riesco a combattere, non riesco a uscire di questa situazione in cui mi trovo, non ce la faccio più. Forse hai pensato che il tuo problema era finito, ma è venuto un altro, o forse questo problema è diventato ancora più grande, e tu dici, Michael, non ce la faccio più, basta, è finita. Io non riesco ad andare avanti. Ma c'è una soluzione per ogni cosa. C'è una soluzione per ogni cosa. E voglio leggere con voi il versetto di riferimento che è in Ebrei 11. Qua vediamo gli eroi della fede. È bellissimo, questo è uno dei versetti miei preferiti, perché noi quando vediamo questi uomini di Dio che hanno conquistato regni per fede, ma a volte, mamma mia, vediamo come il massimo, cioè non possiamo arrivare vicino a loro perché loro sono il top. No, erano persone come noi. Erano persone che hanno tratto forza della debolezza. Ora leggiamo. 11, Ebrei 11, leggiamo del versetto 33. Qua vediamo per fede Giacobbe, per fede Giuseppe, per fede Mosè, per fede Isacco. E chi dirò di più? Infatti mi mancherebbe il tempo se volessi raccontare di Gideone, di Barak, di Sansone, di Jefet, di Davide, di Samuele e dei profeti, i quali per fede vinsero regni, praticarono la giustizia, conseguirono le promesse, turarono le gole dei leoni, spensero la forza del fuoco, scamparono al taglio della spada. Wow, e qua cosa dice? Trassero forza dalla debolezza. Divennero forti. Ripetere con me, forti. Divennero forti in guerra. Cioè significa che loro erano deboli e sono divenuti forti. Non sono rimasti nella debolezza. Misero in fuga gli eserciti stranieri. Qua stiamo parlando di persone che furono lapidate, flagellate, segate, lapidate, tentate, messe in prigione e ancora di più uccisi. Forse non sei mai passato per questa circostanza, ma io mi domando, ma quali sono? Ma qual è il segreto? Qual è il loro segreto? Ma voi insomma vi siete già fatti questa domanda, qual è il segreto che hanno tratto forza dalla debolezza? E voi ci siete? Ci siete? Allora, devo dire alla persona accanto, va un caffè? Tutto a posto? Ci siete? Siete attenti o state dormendo? Allora, perché dorme dica amen. Perfetto, bene, mi faccio con il pastore. Bene, allora, vi darò 5 cose che devi sapere per prendere forza nella debolezza. Siete pronti? Prendete gli appunti. È perché questa parola ha parlato a me per primo. Non sono qui per chi insegna, chi predica, insegna a se stesso. Perché anch'io ne ho bisogno. Uno, segnate, la forza è una scelta. La forza è una scelta. Non è un sentimento, cari, non è un sentimento, non è un'emozione e neanche dipende da una condizione. Tu scegli di essere forte e decidi di essere, o decidi di essere debole. Ci sono due cose. O tu scegli di essere forte o decidi di essere debole. È una scelta. Infatti vi voglio raccontare un pochino la mia esperienza anche con mia moglie, perché questo diciamo, è stato quello che noi abbiamo vissuto. Sapete benissimo che abbiamo combattuto per tanti anni, che i medici ci avevano detto che non potevamo avere figli, e quella cosa lì ha condizionato molto la nostra vita, la nostra anima. Dopo 7 anni, proprio quando arrivavamo con le forze proprio al minimo, a terra completamente, che noi diciamo piangevamo, a volte arrivavamo anche, non parlavamo neanche l'uno con l'altro, perché eravamo feriti, eravamo a terra completamente, perché magari a volte pensavamo che magari la colpa è dell'altro, allora è colpa tua, no, è colpa mia, cioè, e ci sentivamo anche male, ci sentivamo in colpa e a volte ci litigavamo, ma non per un problema specifico, perché stavamo male e ci litigavamo, perché stavamo male, eravamo a terra completamente. Poi a un certo punto della nostra vita noi abbiamo insieme detto: noi non accettiamo la nostra condizione. Non accettiamo la nostra condizione, perché noi abbiamo una parola da parte di Dio. E poi a un certo punto non sapevamo come affrontare il problema. Potevamo decidere di rimanere sconfitti. Potevamo essere basta, è finita, non ce la facciamo più, e basta. Diciamo, tanto... Dio, io mi fido di Dio. Diciamo, potevamo anche dire questo, o potevamo rimanere sconfitti. Poi un giorno insieme abbiamo dichiarato che andavamo avanti costi quel che costa. Signore, poi un giorno ci siamo messi a letto, mi ricordo con Noemi, perché non, la cosa non andava, e poi anche la cosa anche che ci nascondevamo. Anche questo, ci isolavamo si dice, giusto? Ci isolavamo proprio perché stavamo male, come è successo con Adamo, si nascondeva, e anche noi ci nascondevamo da Dio. Dio non mi capisce, Dio è lontano. A un certo punto eravamo senza forze, dicevamo basta, non ce la facciamo più. Poi un giorno, come ho detto, abbiamo dichiarato che andavamo avanti cosa e qualche cosa. Signore, nonostante tutto, noi ti serviremo. Abbiamo dichiarato insieme, mi ricordo, abbiamo preso per mano, abbiamo pregato, tantissime volte anche ci siamo inginocchiati, abbiamo preso per mano e abbiamo detto: Signore, noi andiamo avanti costa qualche cosa, noi ti vogliamo servire comunque. E da lì è stato un qualcosa che ha perso i cieli, perché eravamo veramente con un cuore affranto. E abbiamo, noi andiamo avanti, noi, costa qualche cosa, noi andiamo avanti, basta, noi ti serviremo, e anche se tu non ci dai, noi andiamo avanti comunque, perché tu, noi ci fidiamo di te. E poi ci sono anche persone che scelgono, e ci sono persone che scelgono di combattere, ma ci sono altre che decidono di essere abbattuti. Invece coloro che scelgono di andare avanti, spesso, infatti ho scritto qua, perché è quello che è successo a me, spesso bisogna ingoiare anche le lacrime a volte, essere perseveranti. Dobbiamo essere violenti con noi stessi, a volte dobbiamo stringere i denti e andare avanti. La perseveranza, poi ne parlerò, perché è un punto molto importante sulla perseveranza. La perseveranza è quella che ti fa conquistare le promesse di Dio. Fede e perseveranza. Noi conquistiamo le promesse di Dio. E cosa significa stringere i denti? Significa sopportare, significa tollerare con grande sforzo una situazione sgradevole. Devo sopportare. Noi abbiamo un esempio davanti a noi, cari, è Cristo. Abbiamo un esempio, ha perseverato, è andato contro ogni cosa per amor nostro. E a volte non riusciamo neanche a fare un minimo verso di Lui. Ma Lui ci ama lo stesso, Lui non ci condanna, ma a volte... La cosa che mi fa anche andare avanti è anche perché Lui ha amato me e ha dato la sua vita per me. E questo, vediamo un esempio davanti a noi. Cristo ha sofferto per amor nostro. E a volte non riusciamo neanche a combattere fino al sangue, dice la Scrittura, contro il peccato. E Gesù l'ha fatto per noi, e grazie a Dio, perché sennò si dipendesse da noi. Allora, cari, la scelta, e scrivete questo, la scelta di essere forte è dentro di te. Dille alla persona accanto, la scelta di essere forte è dentro di te. Questa potenza ce l'ha data Dio. Questa potenza, cari, è dentro di noi. Quando noi decidiamo, io voglio essere forte, io stringo i denti e voglio essere forte, io combatto contro la mia debolezza e voglio andare avanti, non me ne frega niente, fai la faccia proprio da arrabbiato, io vado avanti, io combatto perché io so che Dio ha preparato qualcosa di meraviglioso per la mia vita e Dio vuole stravolgere la mia vita, Dio vuole trasformare la mia vita. Perché, cari, il cammino che noi stiamo facendo è verso la statura di Cristo. Noi ogni giorno camminiamo andando verso la statura di Cristo. E per andare verso la statura di Cristo, cari, ci vuole disciplina. Essere come Cristo. Sì, Mike, ma come faccio a essere Cristo? È troppo. No, insomma, ci dice la Scrittura. Affinché ogni uomo raggiunga alla statura di Cristo. E che questo è il desiderio di Dio per noi, che noi possiamo arrivare a una maturità. Lo so, non sarà mai perfetto finché noi saremo qui, ma noi dobbiamo andare, non possiamo rimanere fermo. Chi guarda indietro non è adatto per il regno di Dio. Noi dobbiamo guardare sempre avanti. Due. Allora, la prima, la forza è una scelta. Due, sappi che la debolezza passa. Non sarai mai debole per sempre, se vuoi. Virgola, se vuoi. Se sei debole, allora sei un candidato perfetto affinché la potenza di Dio riposa su di te. Cari, la debolezza passa, ma bisogna perseverare, perché la debolezza passa, ma la decisione che tu fai rimane per sempre. Una decisione ferma, fatta davanti a Dio, rimane. Cioè la debolezza passa, ma una decisione rimane. Ricordati questo. Numero 3, sappi che Dio sceglie i deboli. Sappi che Dio sceglie i deboli. Lo sapete che Dio ha un debole per i deboli? E gloria a Dio. Se sei debole, allora sei il candidato perfetto, come ho detto prima, affinché la potenza di Dio riposa su di te. Non per lasciarti debole, ma per portarti nella forza. Il desiderio di Dio è portarti nella forza, cari. Non rimani nella situazione in cui ti trovi. Non rimani nella tua debolezza. Combatti con tutte le tue forze. Leggiamo 1 Corinzi 1, 27. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. E Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Un altro versetto, 2 Corinzi 12, 9, 10. Ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora io sono forte. Amen. Dio sceglie i deboli. L'apostolo Paolo, nella sua debolezza, lui sapeva con chi allinearsi ed aggrapparsi. Lui l'ha capito perfettamente. Lui sapeva con chi allinearsi. Lì, nella debolezza, lui diventava forte. Lui era consapevole che nella sua debolezza lui diventava forte. Perché lui si allineava, lui si aggrappava completamente a Cristo. E lì anche dipende anche dal nostro rapporto con lui. Ma che rapporto hai con Cristo? Un rapporto religioso che fa la pregherina per il cibo? O fai la pregherina prima di andare a letto? No, è un rapporto. È un rapporto quotidiano, un rapporto sempre. Ogni istante, ogni minuto. È un rapporto di padre e figlio. Non che ogni tanto noi leggiamo la Bibbia. A volte andiamo nei comunini, piano di Apollo. Non lo prendiamo mai. Abbiamo bisogno di avere quel rapporto con lui. E quello, l'apostolo Paolo, diventava forte perché? Perché era intimo. Si aggrappava a Cristo. Era in comunione con Cristo. E lì, nella sua debolezza, nel momento di debolezza, lui diventava forte. Wow, che meraviglia! Questo è un esempio per noi, cari. Io mi diletto. Dov'è? Affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie. Oh, mamma mia! Ma come può uno dire una cosa del genere? È perché lui era intimità, lui prendeva forza. Che meraviglia. Numero 4. Fuggire. Io prendo forza nella debolezza, io devo fare anche un'azione anche a volte anche violenta, io devo fuggire. Così come ha fatto Giuseppe con la moglie di Potifar. No, sappiamo tutti. Fuggire, cioè significa che io quando fugo, io riesco a dominare. Quando io fugo, cioè fuggire, io sto parlando, noi dobbiamo affrontare le situazioni, sto parlando quando c'è il peccato davanti a noi che ci porta alla debolezza, io devo fuggire. È un'azione violenta contro me stesso, ma quando io fugo, significa che io sto riuscendo a dominare. Cosa dice la scrittura in Genesi 4, versetto 7? Se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai il male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Questo significa fuggire. Giuseppe ha avuto una forza tremenda a fuggire dalla donna di Potifar, alla moglie di Potifar. Ha avuto perché? È perché Giuseppe conosceva Dio. Sappiamo tutti quanti che aveva un rapporto con Dio. Siamo sempre quello che ha passato. Se non hai un rapporto vivo con Dio, tu rimani sconfitto. Ma lì Satana ha cercato una porta per Giuseppe, per non portare Giuseppe nel suo proposito. Perché quando Satana cerca una porta, significa che lui ti vuole distruggere. Lui è venuto, è chiaro la Bibbia, no? Lui è venuto per rubare, ammazzare e distruggere. Lui cercherà una porta nella tua vita per distruggerti, affinché tu non arrivi al tuo proposito, al proposito che Dio ha preparato per te. Questo è il suo compito. Lui non vuole che tu arrivi nel tuo proposito. Lui sa usare quello che ti seduce. Lo sai che Satana ti studia? Satana ti studia. Sa il tuo punto debole. Lui sa usare quello che ti seduce e lui andrà sempre nel punto debole della tua vita. Certo, lui non è mica scemo, cioè non è che andrà a, diciamo, combattere con te dove tu sei forte, lui andrà a combattere con te dove tu sei debole. Così come ha studiato con Adamo, con Eva, e studia anche fino ad oggi. A volte può essere, la tua debolezza può essere una donna, i soldi, la vanità, la bugia, il potere, la posizione. Lui ti metterà davanti delle cose che sa che hanno su di te un'influenza affinché tu cada. A volte magari ci sono delle debolezze nella nostra vita, anche una semplice bugia. A volte guardo i figli di Dio che raccontano bugie. Inventano delle cose, ma non perché, è perché vivono in quella condizione, hanno scelto di vivere in quella condizione. Raccontano delle bugie. Non riescono a venire fuori, vivono in quell'abitudine, ma così come anche i soldi, perché lui conosce la tua debolezza. Forse un ex, un amante che ti fa così con le dita e tu cadi sempre come una pera. Forse i soldi che ti riempiono gli occhi. Lui userà i soldi e ti farà, guarda come Satana è astuto. Se la tua debolezza sono i soldi, perché i soldi, cari, non è soltanto per i ricchi, eh? L'amore per il denaro non è soltanto per i ricchi, perché a volte pensiamo per la persona ricca, no? Ah, quello lì è amore per i soldi. No, l'amore per i soldi sono anche per i poveri, diciamo per i poveri. C'è la mano corta, è in tutti. Lui, se i soldi sono per te una debolezza, lui ti farà immergere nel lavoro affinché tu non abbia tempo, tu non avrai tempo per la tua famiglia, non avrai tempo per Dio, e ti farà arricchire nelle sue mani. I soldi poi in un secondo momento sarà la tua caduta. E perché? Perché a volte io diciamo vedo persone che hanno tanta fama di essere ricco che poi cadono in lacci allucinanti. Satana lo distrugge completamente, distrugge la famiglia, distrugge i rapporti, ruba il suo tempo con Dio, ruba il suo tempo alla chiesa, ruba il suo tempo con gli amici. E perché? Perché è sempre lì, perché vuole guadagnare i soldi. Allora Satana ti farà diventare ricco nelle sue mani e lui riderà di te. Allora, se tu vuoi essere anzi, torno un pochino prima, dobbiamo vigilare e faccio una domanda: cosa Satana cerca di usare contro di me per farmi cadere? Io penso che tutti noi abbiamo la risposta, ognuno di noi sappiamo, c'è una risposta. Qual è la cosa che Satana cerca di usare contro di me per farmi cadere? Il sesso? La pornografia? Vizi con l'alcol? Il fumo? La droga? A volte io vedo, cari, io vedo che a volte i cristiani che hanno delle abitudini e non sentono neanche la tristezza e il dolore, vivono in quell'abitudine come se fosse una cosa normale. E poi ci arriverò, perché c'è un segreto per questo, perché a volte veramente viviamo, come ho detto prima, a volte viviamo nella bugia come se fosse normale. A volte viviamo a guardare cose su internet che sono normali. Diciamo per questo, oggi, il tempo di oggi è normale, non senti neanche il dolore. Signore, sto male perché io guardo queste cose. Vivono una vita normale come se fosse quella del mondo. Cari, non è normale. La scrittura dice che noi dobbiamo praticare la giustizia. Ora ci arriveremo su questo versetto. Dio ci esorta nella sua scrittura che noi dobbiamo praticare la giustizia. L'apostolo Paolo, parlando a Timoteo, pratica la giustizia, la fede, l'amore. E Timoteo era un giovane. Fuggi alle passioni. Fuggi a delle passioni. A volte viviamo la vita cristiana come se fosse normale, come se fosse delle abitudini che sono distruttive nella nostra vita, che sono normali. Cari, è sbagliato. Ah, va bene, un po' di sesso cosa fa? Non fa nulla. Un po' di alcol, perché così mi ubriaco. Non fa nulla. È sbagliato. E ce lo dico davanti a Dio. È sbagliato così. E noi dobbiamo avere timore, dobbiamo avere riverenza verso Dio. Dobbiamo vivere una vita cristiana sana. A volte io dico, ma come può una persona, un figlio di Dio fare queste cose? Come può? Non è normale. Cioè fanno delle cose che io dico, cioè, non senti una voce dentro della tua coscienza che quella cosa che tu stai facendo è sbagliato? Ah no, è normale. Sì, a volte. Se vuoi essere intelligente, devi fuggire. Fuggire significa sacrificio, disciplina. Dobbiamo crocifiggere la nostra carne, dobbiamo tagliare. Dille alla persona accanto, tagliare. Perché quando tagli, non dai spazio a Satana ed entrare. Sai quando tu tagli, cosa fa Satana? mamma mia, ora come faccio? Mamma mia, è riuscito a tagliare quella cosa, ora io devo vedere cosa devo fare, lo tagli. Ha tagliato quella cosa, mamma mia, ora come devo fare? E quando tu tagli, cari, è lì che tu ti fortifichi. Tu ti fortificherai, il tuo spirito verrà fortificato, cari, quando tu tagli. Se tu vuoi essere forte, tu devi tagliare quella debolezza della tua vita. Allora, il suo punto debole, Satana diventerà furioso, allora mamma mia ha tagliato, allora lui diventerà forte, ora comincerà a capire, certe cose mi scaccerà. È perché lì tu ti fortifichi, è nella tua debolezza, quando tu vedi la tua debolezza, quando tu tagli, ragazzi, Signore, non c'è per nessuno, quando tu ti fortifichi, Satana fugge. Resisti al diavolo ed egli fuggirà. Resisti al diavolo ed egli fuggirà da te. È perché tu hai tagliato, tu stai resistendo in quella debolezza. Oggi io vedo tra i giovani che il sesso è diventato normale. Ah, cioè fare una scappatina non fa nulla di male, cioè non c'è nulla di male. Ah, va bene, il Signore mi perdona. Oggi è diventato normale. È diventato normale anche, cioè oggi la pornografia è diventato normale nei social. Io ho dovuto cancellare TikTok, perché ogni volta che facevo con TikTok c'erano donne che ballavano cose, io ho detto no, questo per me no, assolutamente. Cioè oggi tra i giovani è normale. Bello, mamma mia, guarda com'è brava questa ragazza. Mamma mia, guarda com'è bravo quest'uomo. Taglia, perché quella poi diventerà la tua caduta. Noi figli di Dio dobbiamo praticare la giustizia. Non dobbiamo essere cristiani a parole, dobbiamo essere cristiani ai fatti. Allora, leggiamo Seconda Pietro. Sto andando verso la conclusione. Aspetta un attimino perché mi piace leggere sulla mia Bibbia, perché ho degli appunti. E scusate, ragazzi. Guarda che meraviglia questo testo che ci dà l'Apostolo Pietro. Leggiamo attentamente, perché a volte leggiamo e non riusciamo a capire. Bello, bello, pum. Si è dimenticato tutto. Cioè, dobbiamo analizzare quello che sta dicendo l'Apostolo Pietro. Allora, fate attenzione. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Allora, ci fermiamo un attimino. Qua ci sta dicendo che la potenza, la sua divina potenza, ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Cioè, è passato. Lui ci ha donato. Ha fatto tutto. Alla vita e alla pietà. E cosa significa la pietà? Qua la parola originale è Eusebeia, che significa, vi dico subito, vita spirituale. Reverenza, fedeltà a Dio. Cioè significa che Dio ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse. Allora, ci ha donato tutte le sue grandissime e preziose promesse per mezzo della conoscenza che noi abbiamo di Lui. Ok? Per questo dice il contesto. Affinché per mezzo di essa di esse, diventiate partecipe della natura divina, cioè Dio vuole che tu sia partecipe della sua natura divina, e però c'è un motivo, c'è una condizione. Dopo essere, ok, tu vuoi essere partecipe della natura divina? E vuoi, avere tutte le promesse da Dio? Fuggi. Dopo essere fuggito dalla corruzione che è nel mondo. Anche voi, per questa stessa ragione, anche voi, per questa stessa ragione di quello che lui ha detto, usando ogni diligenza. E che significa diligenza? Assiduità. Cosa dice un attimino in Proverbi 12:27? Un attimino. Il pigro non arrostisce la sua selvaggina, ma la solerzia, cioè questo, assiduità, diligenza, è per l'uomo un bene prezioso. È un bene prezioso, cioè significa che è qualcosa di prezioso, no? Cioè un tesoro. Se tu vuoi avere dei tesori, vuoi essere partecipe della natura divina, cari, ci deve essere la disciplina, ci deve essere l'assiduità. Usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù. E che significa virtù? Virtù significa disposizione d'animo. Significa disposizione d'animo opposta a quella, disposizione d'animo volta al bene, che sarebbe opposta a quella del vizio. Disposizione d'animo volta al bene. Aggiungete la vostra fede alla virtù, alla virtù la conoscenza. Cioè, conosce Cristo, conosce il suo cuore, intimità, la conoscenza. Cioè, significa io so cosa è il bene, so quello che piace al mio Signore, so quello che non piace al mio Signore. È perché io lo conosco, conosco il suo cuore. Alla conoscenza, l'autocontrollo. All'autocontrollo, la perseveranza. Alla perseveranza, la vita spirituale. Mamma mia, per arrivare alla vita spirituale, cari, dobbiamo passare per questi passi qua che abbiamo letto: assiduità, perseveranza, virtù. Lì noi riusciamo prendere tutte le promesse che già ci sono state donate, dice il contesto. Le promesse che Dio ha già donato tutto, ma per prendere quelle cose che Lui già ci ha donato, noi dobbiamo passare per questo: la conoscenza, l'autocontrollo, la perseveranza, la diligenza, la virtù. Mamma mia, Michael, ma è difficile. Ma come posso fare questo? È difficile. No, cari, non è difficile. Una volta che tu hai l'intimità con Dio, è vero, all'inizio diventerà un dovere nella nostra vita, una disciplina, è un dovere, noi dobbiamo farlo, dobbiamo fuggire, dobbiamo perseverare. Ma poi, una volta che tu sperimenti la potenza di Dio dentro di te, poi queste cose diventano poi un piacere. Diventerà un piacere vivere nella sua presenza, sarà un piacere fare delle scelte giuste, sarà un piacere, tu gioirai perché io sono riuscito a fuggire in quella situazione. Sarà un piacere vivere con Dio. A volte veramente viviamo delle, con Dio come fosse un peso. Cioè, senti fratello, tu come stai?
Bene.
Vai, gioisci.
Sì.
Cioè, vivi un peso continuo. Care, Dio non ha preparato questo per noi. Gesù ci ha dato una vita abbondante. Non possiamo vivere una vita così triste, sempre, continuamente. Sono nella prova, sono nella prova. Oh, ma quando esce da questa prova? Ma quando esce, uscirai soltanto quando tu deciderai. È una decisione che tu devi fare. Poi dice, arrivata la vita spirituale, arriva l'amore, l'affetto fraterno. Perché? Perché tu vivi una vita spirituale, sarà facile dimostrare l'amore di Dio verso gli altri. L'amore, autocontrollo, l'affetto fraterno, l'amore. Perché l'amore? L'amore è il massimo, è il comandamento che Cristo ci ha dato. Io vi do un nuovo comandamento: amatevi gli uni gli altri. Se tu vuoi vivere questo amore, bisogna passare per queste cose. Non viene così. L'amore, l'amore, sì, ci abbracciamo. No, l'amore di Dio è perché tu vivi nella tua pelle. L'amore di Dio dentro di te, tu lo sperimenti per primo. Perché tu sai, hai la consapevolezza di essere figlio di Dio, e tu ti senti amato da Dio perché c'è l'amore di Dio, e tu puoi dare automaticamente l'amore di Dio. Non viene così, non è un amore umano. È un amore perché tu vivi una vita spirituale, sei arrivata a una vita spirituale. Ma non, se tu vivi una vita carnale, cari, non potrà mai dimostrare l'amore di Dio. Perché se queste cose si trovano in voi ed abbondano, tutta la lista, se queste cose si trovano in voi ed abbondano, non vi renderanno oziosi né infruttuosi nella conoscenza del Signore nostro Gesù. Non vi renderanno oziosi, inutili nella conoscenza. Tu conoscerai sempre di più il Signore, la meraviglia della conoscenza di Dio, del nostro Signore. E poi per concludere voglio dare l'ultimo punto: praticare la giustizia. È il quinto punto. Diciamo, perché pratica la giustizia? Perché tu sei la giustizia di Dio. Se tu sei la giustizia di Dio in Cristo, per forza tu devi praticare la giustizia. Michael, ma cosa significa praticare la giustizia? Praticare i valori cristiani. E cosa sono questi valori? Mettere in pratica la parola. Mettere in pratica la preghiera, la nostra comunione con il nostro Signore. Perché automaticamente tu, quando metti in pratica la parola, vivrai dichiarando la parola. È perché la parola vive dentro di te. Diventerai uno con la parola. Perché tu conosci il suo cuore. Allora tu, quando conosci il suo cuore, tu dichiari le promesse di Dio. E possiamo dire quel versetto che abbiamo detto all'inizio: dica il debole, io sono. Dica, dichiarare. Dica il debole. Oh, ok, tu sei debole. No, dichiare, tu sei forte. Dichiara la parola. È perché la parola diventa uno con te. Tu pratichi la parola. Ubbidisci la parola. Leggiamo prima lettera di Timoteo 6:11 e anche il versetto 12. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia la giustizia, ricerca la giustizia, tu devi praticare la giustizia, la pietà, la vita spirituale, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede. Cari, questo sono combattimenti di fede che noi facciamo. Noi non viviamo per quello che noi vediamo, ma noi viviamo per fede. Il mio giusto vivrà per fede. Combatti il buon combattimento della fede, perché facendo così, cari, tu afferri la vita eterna. Ma come, Maicon? Ma come posso afferrare la vita eterna? Ma io non sono già salvato. Non, cari, la vita eterna ora, adesso. Tu cammini, tu afferri la vita eterna ora. Qua è l'Apostolo Paolo che sta parlando a Timoteo, ma l'Apostolo Paolo non era salvato. Il pastore Timoteo non era salvato. Ma come l'Apostolo Paolo dice a Timoteo, afferra la vita eterna? Ma era già salvato, è un pastore della Chiesa. Non, cari, afferra la vita eterna ora, adesso, in questo momento. Vivi la vita eterna qui sulla terra. Cioè, significa questo? Camminare per la via della giustizia, alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Poi un altro versetto, seconda Timoteo 2:22. Fuggi le passioni giovanili. Oggi ci sono tantissime passioni. Qua l'Apostolo Paolo sta parlando a Timoteo, che era un giovane pastore. Fuggi alle passioni giovanili, perché ogni generazione passano per delle passioni. E noi, come stiamo vivendo oggi, cari, l'iniquità sta aumentando in una maniera tremenda. E noi abbiamo tutto a portata di mano. Possiamo vedere tutto. Fuggi a queste passioni giovanili. Ma non sto parlando solo alle passioni giovanili, cioè a tutti. Fuggi alle passioni giovanili. Ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Un cuore puro. Invoca insieme a quelle persone che invocano il Signore con un cuore puro. Dice anche una scrittura, l'Apostolo Paolo dice, e mi piace molto, custodisce la tua fede in una coscienza pura. La fede deve essere custodita come? Con una coscienza pura, non con una coscienza sporca. Non vivendo nella debolezza, non vivendo nel peccato. Custodisce la tua fede in una coscienza pura, perché lo Spirito parla alla nostra coscienza. Quando la tua coscienza è libera, cari, non c'è per nessuno. Tu vivi nella gloria, tu vivi nella potenza. E tu parli, Dio ti risponde. È perché tu sei intimità. E infine, leggiamo Giacomo 4:7. Fino al versetto 10. Qua Giacomo sta parlando ai fratelli, non sta parlando a una persona che non conosce Dio. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Qua l'Apostolo Paolo dice, cari, quando noi viviamo in una situazione di peccato, di debolezza, diciamo, per forza deve venire dentro di noi una tristezza. È perché a volte viviamo una vita così, facciamo delle cose e tutto è perfetto. non c'è nulla di male. Oggi è tutto, non c'è nulla di male. Ma qui lui sta dicendo: siete afflitte, fate cordoglio, piangete per la vostra situazione, pulite le vostre mani. Al tempo opportuno Dio vi innalzerà. E perché vi innalzerà? Per essere di benedizione per gli altri, perché gli altri vedranno attraverso di te Dio e tu sarai di benedizione per gli altri. Chi di noi vogliamo essere benedizione per gli altri? E vogliamo essere dei mattoncini che edifica il regno di Dio. E noi cari, ognuno di noi abbiamo una responsabilità, quella di adempiere il proposito di Dio. Non possiamo vivere la Chiesa, non dico la Chiesa come struttura, noi Chiesa, dobbiamo vivere per la nostra vita spirituale ogni giorno, continuamente. Perché facendo così noi edifichiamo il regno di Dio. Non è soltanto venire alla domenica e poi durante la settimana faccio la mia vita, faccio il lavoro, manco ci pensiamo alla predicazione. Oggi c'è difficoltà anche di meditare la parola di Dio nelle riunioni. Ah, non ho meditato. È perché da lì si capisce veramente come tu stai vivendo la tua vita cristiana. Mi stai meditando? Cioè, hai un tempo per te ogni giorno. Hai un tempo che tu medita, anche quando sei al lavoro, tu mediti, stai lì a meditare, a parlare con il Signore. Oh Signore, aiutami in questa cosa che devo fare. Signore aiutami, usa la mia vita per la tua gloria. Eu voglio parlare, aprimi una porta affinché eu possa parlare con la persona. E tu sei lì in aspettativa perché vuoi essere usato da Dio. Oggi viviamo la vita così, c'è la vita cristiana di domenica. Abbiamo una responsabilità noi come Chiesa, noi persone singole, abbiamo una responsabilità di vivere la vita di Dio, di adempiere i propositi di Dio, perché per ognuno di voi Dio ha già preparato qualcosa di meraviglioso, Dio ha già preparato qualcosa di straordinario, ma tu devi camminare. La Bibbia dice che Dio ha già scritto nel libro della vita tutti i nostri giorni. Ha scritto, è già scritto tutti i nostri giorni. Ma qual è la cosa che noi dobbiamo fare? Dobbiamo fare è camminare su quello che è scritto. Io devo cercare, Signore, guidami, io voglio adempiere il tuo proposito. È perché uno pensa che il proposito è avere una posizione in chiesa. No, il proposito anche dentro della tua casa, di parlare ai tuoi figli, per guidare i vostri figli nella fede. E ci sono figli che fanno delle scelte, figli di credenti che fanno delle scelte, e genitori: ah sì, va bene, è lui. No, sei tu che sei il padrone di casa, sei tu che devi dire ai tuoi figli: tu devi fare questo secondo Dio. Non possiamo permettere, perché Satana sta cercando con tutte le sue forze ora di strappare le persone, strappare e distruggere le persone. E noi dobbiamo stare attenti anche a ciò che i nostri figli guardano. Anche a Vittoria, lì a Vittoria con il cellulare. Aspetta, tu quando vai su internet tu mi devi chiedere: ah papà, posso andare su internet? Sì, dammelo. Tieni, tu devi guardare questo. Tieni. E ci sono genitori che lasciano i figli così a mercé del diavolo, così. Diciamo, sì, perché questo, perché c'era Vittoria qualche mesi fa, perché ha preso un giochino, si è scaricato un giochino, cari, c'era la pubblicità di pornografia, l'ho tolto subito. Non lasciamo, ma io dico ai piccoli, ma anche ai nostri figli, anche grande, quando è sotto casa mia, sotto la mia autorità, devi fare quello che dico io. E i figli non devono fare ciò che vogliono. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Praticare la giustizia. Dobbiamo praticare la giustizia. Se noi vogliamo vivere una vita spirituale, cari, sana, dobbiamo praticare le cose. Leggete, rileggetevi a casa e Giacomo. Meditate. È meglio che non dico altro. Io voglio veramente che noi possiamo insieme umiliarci davanti a Dio, tutti. E ci alziamo in piedi. Diciamo, parliamo in lingua, chi parla in lingua, in altra lingua, cominciamo a creare l'atmosfera. In questo momento Satana ti prenderà di mira, ma tu sei fermo, sii fermo.